ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto.
Io non ho capito una
ci
cosa.
Ci vediamo in tribunale, cosa pezzo c'entra? Di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. 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 Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Allora, cominciamo. Sigla.
Io dico, ritiratevi tutti. Facciamo un passo indietro. Ripartiamo da zero. Ripartiamo non dalle persone, ripartiamo dalle idee.
Dedicata a te, David. Questo è per te.
David!
Saravina, affanculo.
I negri sono disposti a farsi pagare meno. Cruciani, sciacquati la bocca prima di sparare puttanate di quel livello, ok? Non sei un cazzo del mondo black in Italia. Fuck that shit. Non sei un cazzo del mondo black in Italia, ok? E forza la Kienge. E forza la Kienge, ok? Perché dobbiamo essere rappresentati da qualcuno. Sicuramente non da gente come te siamo rappresentati in Italia. Ci siamo anche noi in Italia, ricordatelo. E stiamo aumentando. So che ti dispiace, ma stiamo aumentando, pezzo di merda.
No, 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 qualcosa non va. Questa volta faremo casino, ve lo dico. Qualcosa non va.
La grande battaglia degli anti-europeisti oggi sono le scarpe bicolore di Juncker. Ma a me, ma che cazzo me ne frega delle scarpe, che lui sta ubriaco. Juncker sta ubriaco, è mille volte meglio di quei quattro coglioni che ci governano. Forza Juncker! Forza Moscovici! Vaffanculo Salvini!
Sto in Emilia lungo la A14 praticamente, la vostra radio come sempre non si sente. La radio della Confindustria, la radio che c'ha i soldi, la radio che c'avete le corna, vaffanculo tutti quanti, pare pile in culo.
Bello che attribuiscono a te, attribuiscono a te la responsabilità del fatto che la radio non si sente.
Esatto, una cosa incredibile.
David, come stai? Questa è l'Italia, questo è il nostro paese. E io ricordati sempre,
io sono uno di
voi, è la realtà,
realtà. Io. Andate a vedere il 7:30 o 7:40, non lo so,
quello?
Di Cruciani.
Ma non
andate
niente.
A vedere le proprietà che possiede nella urbe di Roma, non nelle periferie.
Quella è mia madre,
Andate a vedere quanto è ricco il casale in Umbria. Amici, non fatevi pigliare in giro da un signore che vi dice, da un menestrello radiofonico, da un populista sovranista, qui da un casaleggio qualunque, cavallo di Troia dentro la Confindustria, pagato per distruggere il sistema che ormai si distrugge da solo, mi pare, esatto, questo è abbastanza evidente. Ma il netto contributo che stai dando alla spallata finale del sistema, la responsabilità che pagherai, come dicevamo negli anni 70, amico mio,
cosa
pagherete,
dicevi?
Caro, pagherete tutto.
Ma chi? Quello dicevano,
e ti inseguiremo,
ai padroni,
lo dicevamo ai padroni naturalmente, ma ora lo diciamo a te, ricordando il grande inno di lotta continua, quando si sfilava per le piazze, per le città, alle volte avendo anche delle piccole mazze, non si sa mai che qualcosa, qualche piccolo
anche delle moto.
Naturalmente fabbricate in casa, naturalmente.
Venivano, non è normale.
Era la rivoluzione, caro Cruciani, non è un pranzo di gala, lo si diceva sempre. La rivoluzione non è un pranzo, non è un microfono, non è parlare dietro un microfono. È semmai un vitalizio in Parlamento. Quella è una grande rivoluzione, una grandissima rivoluzione, quella è stata.
Scusi, Capanna,
una delle più grandi rivoluzioni
della
storia.
Un suo giudizio sul governo giallo-verde oggi, da lei che è Democrazia Proletaria, qual è il suo giudizio?
Ora mi pare un governo tiepido, mi piace molto questa idea della rivolta nei confronti di questa TAV. Questo mi pare una cosa meravigliosa. La rivolta del TAP, io non so neanche che cosa sia il TAP. TAP conoscevo io una volta, ma questo TAP non so cos'è. Beh, mi piace l'idea delle barricate in Puglia per bloccare questo terribile gasdotto che non so neanche da dove parte e dove arriva, non me ne frega notoriamente assolutamente nulla. Ma mi interessa il concetto della rivolta, del salvare gli ulivi. Mi interessa moltissimo salvare gli ulivi e la rivolta contro questi poteri, no? Questi poteri che fanno passare questi grandi gasdotti, queste multinazionali, almeno così ho sentito, e mi sembra molto eccitante l'idea che questi giovani possano, magari un domani, non dico prendere il fucile in mano, per carità, non voglio dirlo, ma sicuramente assediare, no? Assediare questi, e io a guidare la rivolta, magari un domani tornare in Parlamento guidando la rivolta, tornare in Parlamento guidando la rivolta dal Parlamento, ovviamente, dal Parlamento.
Col vitalizio in tasca, ovviamente.
No, almeno 9.000-9.500, non ricordo bene la cifra, euro al mese, ovviamente.
Senza Giordano non so stare, ragazzi. Però in questo caso, amico mio Giordano, stai a sbagliare tutto. Si schiera con la
che
Raggi.
Ha detto Marione?
Si schiera con la Raggi sulle lucciole.
Bravo,
cioè, alla fine, ecco, trovate un argomento su cui Marione, Giordano e Parenzo vanno d'accordo.
Bravo.
Le lucciole e la punizione dei clienti.
Vedi, anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta.
Vi dovete semplicemente, come dire, vergognare.
Bravo,
parola che va sempre bene, vergognare. Vi dovete semplicemente.
Sì, in qualunque contesto, esatto, ovvio, qualunque.
Vi devo fare una confidenza, lo siamo a tal punto che siamo persino con la Raggi. Non è facile di questi tempi stare con la Raggi, eh? Non è facile perché insomma Roma ha tanti problemi, non si può dire certo che sia amministrata bene, però ha fatto un regolamento in cui c'è scritto che è vietato parlare con le lucciole, addirittura si fanno dei corsi di rieducazione per i clienti che vengono beccati a parlare con le lucciole. Anche qui è subito scoppiato la polemica, ma come si fa, ma è sbagliato, ma santo cielo, ma porca miseria, il mio amico Cruciani ne ha fatto una campagna, lo dovrò deludere. Io sono d'accordo con la Raggi, non si può lasciare nelle nostre città libera circolazione alle prostitute con le loro mercanzie in vista dappertutto, sotto gli occhi dei bambini e tutto, è uno schifo vedere scene così. Io non mi sono stancato di vedere scene così e sono d'accordo se qualcuno le combatte e sono d'accordo con quei sindaci che fanno qualcosa per far finire questa schifezza. Sarà una cosa strana?
Mamma mia, siete d'accordo tu e Giordano? Più mignotte, meno Giordano. Più puttane, meno Giordano. Più puttane, meno Giordano.
Su questo Marione ha perfettamente ragione.
Ma che ragione, dai Mario, ripigliati su questa cosa qua. Il problema saranno adesso quattro mignotte per strada e la mercanzia che fanno vedere. Ma quanti bambini ci sono che guardano le mercanzie delle puttane? Ce ne saranno?
No, ma soprattutto quanti bambini ci sono che guardano la trasmissione di Giordano? Questo è l'altro grande, grandissimo tema.
Scusa, questo è l'altro discorso.
I bambini,
No, ma senti i tuoi amici di Più Europa. Amici, però c'è un tizio
anche
che si chiama.
Il nome del partito è bello, Più Europa.
Sì,
anche
sì,
il nome,
quello con
il
nome percentuali, che percentuali ha? Sotto
nome,
lo zero, sotto l'1%,
questo,
ovviamente.
Questo non vuol dire, non è che i grandi numeri siano di per sé garanzia,
no,
di
garanzia
di democrazia e
almeno,
di libertà,
almeno quelli
diciamo.
Piccoli, almeno quelli piccoli, però no, non l'inesistenza, no il nulla. Questo Alessandro Fusacchia si chiama.
Fusacchia. Questo?
Sì, Fusacchia, un deputato, cioè, di Più Europa. Che
no,
cazzo
questo?
Ti devo dire?
L'ottimo Fusacchia, devi
dice,
dire.
Bisogna investire.
L'ottimo
Senti
Fusacchia.
Questa roba qua, con tutti i problemi che abbiamo in Italia. Bisogna investire 200 milioni per far studiare i bambini del Nord Africa
Stupendo.
In Italia.
Bravo.
200
Bravo.
Milioni per far sì. studiare i bambini
ma,
del Nord Africa
evidente.
In Italia.
Bravo.
200 milioni!
Bravo.
200
un
milioni!
Piano, un grande piano europeo per l'Africa, certo.
Infine 200 milioni per portare ragazzi del Nord Africa e del Medio Oriente a studiare in Italia, perché questa è l'unica maniera sensata di creare una classe dirigente vicina all'Italia, che parla l'italiano, che conosce l'italiano, in quei paesi, e stabilizzare veramente l'area del Mediterraneo nei prossimi anni.
Donato, dove sei? Donato, dove sei?
Ma questo fa un discorso in prospettiva.
Dove
ma
sei?
Perché non capisci?
Dove
ma,
sei?
Ma Donato, perché, ma perché non capisci? Perché?
Ragazzi, di tutto questo ambaradam del Partito Democratico, di cui non me ne frega una mazza, devo dirti la verità, mentre a te appassiona sicuramente la lotta per la segreteria del Partito Democratico, a me non frega nulla.
Che è sceso direttamente in campo Minniti, e quindi
ha detto che sogna gli Stati Uniti d'Europa. Che sogna, senti, ti faccio sentire un audio. Ti faccio sentire un audio. Un audio, se non repelle troppo gli ascoltatori, se non respinge troppo gli ascoltatori.
Europa. Io penso che di fronte alla sfida drammatica nazionale populista, noi dobbiamo rimettere in campo il sogno degli Stati Uniti d'Europa. Ma lei dirà, è un sogno, sì.
Sì, il sogno.
Sogno d'Europa. L'Europa. L'Europa è la sinistra che torna a parlare a quelle masse di disadattati, di disredati, che sta nella periferia. Noi siamo andati in periferia.
No, veramente, non risulta.
Siamo andati in periferia.
Sì, ma alla fine...
ci hanno sputato in faccia in periferia. Ma noi siamo andati. Siamo andati a parlare con questa gente. Abbiamo detto, che cosa volete? Qual è il problema? Sì, c'è un negro che sta qui, ma qual è il problema? Qual è? Sinistra. Ho parlato personalmente con Al-Sisi, io, con Al-Sisi. E loro non sapevano neanche chi fosse Al-Sisi in periferia.
Allora, c'è un tizio che si chiama Corallo, uno Corallo, che fa finta di fare il candidato alla segreteria del Partito Democratico.
Come fa finta il giovane Corallo, dai.
Giovane Corallo,
che fa...
giovane Corallo, lo conosci te?
Che ha avuto un'uscita
infelice.
Io
conoscevo il ristorante Corallo. No, no, Corallo non lo conosce nessuno.
Vedi, dimostri di non essere uno di loro, uno di
Corallo,
quelli lì, che chiama
Corallo. Se la prende con Burioni.
Brutta uscita, infatti.
E il 99% delle persone semplicemente non può competere, e noi abbiamo voluto raccontare l'1%. E noi invece a quel 99% lo abbiamo umiliato come un Burioni qualsiasi che si diverte a bulleggiare chi invece ha con le proprie parole espresso semplicemente un dubbio.
Posso dirti una cosa? Secondo me ha un senso quello che dice. Cioè, ecco, alla fine dice, alla fine dice, certo, assolutamente, perché dice il PD è il partito delle elite, delle super elite, che si rivolge solamente all'1%. No, questo è quello che dice lui. E poi dice, alla fine siamo come quelli che sbeffeggiano, quelli snob che dicono, vabbè, tu sei ignorante, non capisci un cazzo, non posso nemmeno parlare con te.
Ma
che è l'atteggiamento che ogni tanto
nulla
ha avuto il signor Burioni.
Burioni è semplicemente un medico, ha detto, se parli di medicina studi.
Giù.
Quando è che chiudete, cornuti?
Amissima Assicurazioni, l'orgoglio di essere uno di famiglia. Scopri di più su amissima.it.
Vi presenta La Zanzara.
Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Cruciani, buonasera, noi siamo a San Lorenzo. Sì, sebbene a livello di decoro urbano la situazione sia migliorata, comunque sia, qua ecco c'è sta il Parenzo che sta a comprare fumo dai bangladini. Cioè io non lo so, ecco, sta là, eccolo, guarda. A David!
No, non rispondo, qui bisognerà querelare Luca.
Sì, ha ragione. Direi di sì.
Ecco, allora avete preso i numeri di telefono di questo?
Sì, ma l'hanno preso sicuro.
Colombo!
Dai, via, non perdiamo queste
cose. No, no, momento, ma no.
Squallore, ma
no,
giustamente,
no,
si sincera.
No. Oggi ho parlato a lungo del pericolo che c'è di questi tempi. Col tipo delle telefonate, certo, mi ero raccomandato. C'è stato preso come telefono.
Sì,
speriamo.
Okay, dai.
Ma che hai fatto? Se andava a San Lorenzo a comprare.
Ha risposto,
a comprare
per me roba. Ha risposto per me il compianto Mosca. La persona che avete sentito è stata già arrestata. È stato già arrestato.
Ma veramente se andava a comprare il fumo dei bangladini a San Lorenzo?
Cioè, ma ti pare?
Ma che ne so, ma perché?
Ma tu metti, cioè uno, tu ti rendi conto che sei la macchina del fango, sei un fabbricatore di notizie false, sei il re delle fake news. Ma che cosa sei tu? Lavori per una di quelle piattaforme che ruotano
attorno?
Sei andato
o no a comprare il fumo? E sembra che qualcuno ti abbia visto a San Lorenzo. Ma non c'è niente. chiunque può.
Ma te lo direi, ma chiunque può telefonare e dire che ti ho visto a Trans l'altro giorno sulla Salaria, a te, ad esempio.
Vabbè.
Intanto hai messo quest'audio per diffamare, buttallata, come mi posso difendere? Come mi posso difendere io?
Cioè, è l'ascoltatore che è intervenuto dicendo che ti ha visto.
È un diffamatore.
Ti ha visto che comprare il fumo a San Lorenzo dai
bangladini. Sono anni che non, no, a parte che non l'ho mai comprato, perché in genere, appunto, come ho già detto altre volte anni fa, quando mi sono fumato
una coraggio di comprarlo c'hai avuto. Ma non l'ho mai fatto.
Perché non ho degli amici che lo compravano. Comunque quello è un diffamatore.
La cosa drammatica che ho letto oggi è che riguarda quelli che hanno fatto un intervento alla prostata, che oltre ad avere problemi oggettivamente,
ecco, di questo parla, visto che ne hai l'età ormai, di
oltre
questo
a, io non ho avuto fino adesso nessun problema, vedremo. Oltre ad avere il problema ovviamente del pisello che potrebbe non tirare più dopo l'intervento alla prostata, c'è anche un altro problema. Leggo qui da un congresso di andrologi, a Miami, tenutosi a Miami qualche settimana fa: dopo l'intervento alla prostata il pene si accorcia di un centimetro ogni anno. Cioè, ma cazzo, un centimetro ogni anno è parecchio. Cioè, tu in 10 anni potresti consumare 10 centimetri. Cioè, un uomo su 8 in Italia si ammala di prostata. Ovviamente la preoccupazione principale è la perdita della virilità, ma oltre alla perdita della virilità c'è anche l'accorciamento di un centimetro. Ma è roba di scienziati, eh. E intanto il presidente del Napoli, De Laurentiis, sai chi è, no? Sì, Aureliano De Laurentiis.
Come no, certo.
È intervenuto oggi a un congresso, a una riunione di andrologi, ti giuro, a una specie di
Io lo meeting. Conosco più per il cinema lui, però
è intervenuto oggi, ha parlato di tutto, naturalmente, ma ha parlato anche della potenza sessuale delle donne, proprio lui, De Laurentiis. Okay. Senti.
Ho detto poi dobbiamo bisogna vedere se ci procurate l'orgasmo, che anche questo è il grande problema. Quando tu parli di sesso, la potenza inesplorata, enorme, gigantesca della donna, vicino alla pochezza ripetitiva e esemplare da un punto di vista di minus dell'uomo. E quindi tu, quando a un certo punto ti avventuri in questi oceani inesplorati, puoi trovare anche il megalodonte che ti mangia e ti succhia il tuo pisello.
Allora, si sente un po' lontano, ma il megalodonte che ti mangia e succhia il tuo pisello. Così disse oggi il presidente del Napoli, De Laurentiis. La potenza sessuale della donna nettamente superiore a quella dell'uomo. Anzi, lui dice proprio la pochezza dell'uomo. E dunque poi può succedere che arriva il megalodonte. Ma che cazzo è il megalodonte? Io mi sono
non
chiesto.
Ne ho la più pallida.
Sono andato a vedere, il megalodonte è un grosso squalo preistorico, suggerisce il signor Lagorte, può darsi che sia così. Un grosso squalo. Roba incredibile. Governatore del mondo dice che i telefoni di Radio 24 non funzionano. Senti.
Però credo che il presidente De Luca ci abbia finalmente raggiunto. Abbiamo risolto il problema. È con noi, presidente?
Sì, sono con voi. Evidentemente avete acquistato i telefoni da Di Maio.
Bene, li siamo molto bene.
Il governatore. Quando si tratta di Di Maio proprio.
No, rimando per un attimo, però ti prego, rimando un secondo.
Aspetta.
Però credo che il presidente De Luca ci abbia finalmente raggiunto. Abbiamo risolto il problema. È con noi, presidente?
Sì, sono con voi. Evidentemente avete acquistato i telefoni da Di Maio.
Bene, li siamo molto bene.
Alessandro da Roma, vai.
Manda solo questo, dai, chiudi. È molto più divertente. Non puoi dire null'altro di divertente. Molto divertente.
Alessandro da Roma.
No, Alessandro non fa ridere. Rimanda Di Maio ancora.
Aspetta. Alessandro da Roma.
Dimmi, Alessandro. Ciao, caro. Basta.
Ciao, Alessandro, caro. Ciao.
L'altra volta ha chiamato un ragazzo, mi sembra venerdì, che diceva Parenzo è un prezzolato, e Parenzo gli ha detto dimostrami che sono un prezzolato, da chi prende soldi?
Esatto, bravo.
Allora te lo dimostro io.
E dimostri.
Attento perché ti arriva la querela, però.
Ma che dimostri?
Guarda, vivo con mia nonna che prende 600 euro al mese di pensione, lo sa che mi togli? Pora
nonna.
Mi togli al massimo.
Pora nonna.
Comunque, essere prezzolati.
Quindi tu dici non hai nulla da perdere, quindi dici stronzate, questo è il senso.
Esatto. Bravo, vediamo senso. Che è una stronzata. Per essere prezzolato non serve solamente prendere i soldi, non basta, non è solo quello.
Prezzolato
a volte basta solamente leccare qualche culo. seguire una linea di pensiero, ecco che si fa la, la trasmissione
è quella,
d'estate.
E questa è la dimostrazione. E questa è la dimostrazione.
Sono tutti uguali. Lui, Massimo Giannini, che è un coglione.
Non lavora più alla
7.
Non lavora alla 7. Anzi,
non ha lavorato Giannini.
Tutti sulla stessa linea, tutti sulla stessa linea.
Ti segnalo che Giannini non lavora alla 7.
Guarda, fammi dire solo sta cosa.
Ma non lavora alla 7, Giannini, hai detto una cazzata già.
Ma ce lavorava, è sempre quella linea, la linea di Repubblica.
Ma
non vive il mondo con gli occhi della gente normale.
Ma
qual
è la gente normale? Sei tu la gente normale?
Della Repubblica.
Ma perché sei tu la gente normale? Ma perché sei tu? Ma sei tu la gente normale?
È quella descritta dalla Repubblica.
Ma perché sei tu la gente normale?
La metà di quello che ha fatto la Raggi adesso gli stava da lecca al culo come pochi.
Amico mio, non ho mai avuto il bisogno, per fortuna, come tu sai, di leccare il culo a nessuno. Per fortuna, capito?
Avete di Ammarino, una volta l'ho pure incontrato a fa trekking, sarà pure perso quel coglione. Ma dai,
fermo là, Alessandro.
Il segnale orario vi è offerto da...
Perché non passa Green Network? Ha visto che offerte?
Green Network? Hai sentito la pronuncia di Oxford?
ig.gruppodepasquale.com. Lavora con noi. Chissà, fa. Vi presenta... La Zanzara.
Hai capito? Speriamo che mi sento tua moglie. Romina!
Poi tutti i comuni d'Italia, tutte le province d'Italia multeranno quei criminali schifosi incapaci di conquistare una donna che vanno a prostitute. I clienti, non chiamateli clienti, sono delle merde ambulanti, incapaci, e che lordano il paese con i loro fazzoletti sporchi una volta finito il lavoretto. Fate schifo, inutili, vi prenderemo uno per una calce nel culo, merde.
Ciao Cruciani, ho appena noleggiato un'auto nel sito di una grande società europea di autonoleggi. Nelle condizioni c'è scritto che i clienti italiani nati e residenti in Campania che desiderano noleggiare nella regione dovranno lasciare un deposito di 2000 euro per tutte le categorie di auto. Siamo al top!
Io da napoletano sono pienamente d'accordo con Cruciani. A Napoli tutti i sabati sera, nella zona centrale della città, nella zona chiave in particolare, via dei Mille, praticamente i parcheggiatori abusivi fanno mettere le macchine sui marciapiedi e addirittura fanno fare non una fila di macchine vicino al marciapiede, ma addirittura due doppie file. Cioè è una cosa assurda. E la cosa ancora più assurda è che ad esempio ieri c'era anche una macchina della polizia con due poliziotti puri che non facevano assolutamente nulla. E in quale città? E in quale città?
Perché sono loro un branco, diciamo, di truffatori.
Chi?
L'IMS.
Allora ragazzi, non riesco a capire perché la Lega si è opposta, caro David, alla distribuzione dei preservativi pure ai rifugiati.
Trasmissione troppo lunga, troppo.
Era una ottima idea, era una ottima proposta di legge.
Ma si fanno a fare due ore di trasmissione?
Dai, non rompere i coglioni
in cui
adesso,
la gente
dai,
chiama e delira. No, ma sto parlando tra me e me. Voglio inaugurare il cosiddetto flusso interno narrativo, no? Come nei fumetti, che c'è il pensiero ad alta voce, quando sono i fumetti, no? Di quello che pensa ad alta voce si chiama, no? No, ma vai avanti.
Non
pure.
Mi pare che prima. Che prima fosse così diverso, non mi pare che adesso sia così diverso. Allora ragazzi, io voglio capire una cosa, scusate,
ecco,
era un'ottima idea la distribuzione gratis di preservativi anche ai rifugiati o ai migranti. Davvero questa volta non posso essere contrario. Io personalmente contrario non posso essere, non capisco perché la Lega si oppone a questa cosa, cioè poi protestano contro gli stupratori negri, contro gli stupratori per dire, loro protestano gli stupratori di colore, eccetera eccetera, e allora benissimo, distribuiamo i preservativi gratis anche ai immigrati, anche una grande distribuzione in tutti i centri immigrati, in tutti i CAR, non so come cazzo si chiamano, di preservativi, va benissimo, a meno che poi questi qua non se li rivendano, a meno che non ci facciano business sopra questi signori immigrati, va bene. È molto più importante distribuire i preservativi, che cazzo ne so, oppure delle guide su come comportarsi, come spesso succede. Distribuite preservativi nei centri immigrati, altrimenti lo facciamo noi, caro David, perché mi sembra una buona cosa. Sì, non capisco perché la Lega si oppone a questa cosa qua. È stupenda, è meravigliosa. Era una cosa proposta dal Partito Democratico e dai 5 Stelle. Va benissimo, no? Si sono opposti ai rifugiati, ma vaffanculo, va. Invece sai cosa mi ha fatto incazzare? Mi ha fatto incazzare un'altra cosa. C'è un processo in corso. E ti ricordi quel caso di quel tizio che a un certo punto ha perso la brocca dopo un diverbio in autobus, in macchina, scusa, ha rincorso una moto?
Certo,
ha rincorso una moto, ha tamponato, ha speronato questa moto. Una ragazza è morta.
Una scena da Far West,
sì,
praticamente.
In Piemonte, una ragazza è morta e il fidanzato è rimasto a lungo in coma e poi è uscito dal coma. Lo sai quanto hanno chiesto? Innanzitutto c'è stato il rito abbreviato, cioè lo sconto di pene immediato.
Il rito abbreviato è previsto quando tu lo richiedi.
Vergogna,
quindi
vergogna. È
conviene
una vergogna.
A tutti il rito abbreviato, cioè conviene alla giustizia, all'imputato.
È una vergogna, praticamente una roba terribile come questa. Cioè tu rincorri una persona con la macchina, speroni la moto, colpisci la moto, una ragazza muore, il ragazzo è in coma, praticamente un omicidio. Un omicidio, 15 anni hanno chiesto. Hanno chiesto 15 anni per questo tizio qua. Solo 15 anni
per
questa
omicidio.
È l'Italia.
15 anni per omicidio. Sì.
Questa è l'Italia, amici miei. Uno che rincorre con la macchina una persona che è in moto perché hanno avuto un litigio, non so, non mi interessa nemmeno. Lo tampona apposta, va a finire fuori strada, una ragazza muore, uno rimane in coma, fortunatamente poi esce dal coma. 15 anni perché ha avuto il rito abbreviato, cioè i magistrati hanno chiesto 15
c'ha
anni.
Uno sconto di pena di
questo dopo,
22
dopo
credo,
5 anni
no,
è libero
forse
dai. Dopo 5 anni
no,
è libero,
questo non credo proprio.
5 anni è libero,
libero, libero no.
Che schifo ragazzi, che schifo, che schifo, è una cosa che mi fa schifo. Enrico da Cagliari, dai Enrico.
Ciao Giuseppe, come va? Mi senti?
Sì, ti sento.
Allora, chiamo da Cagliari, Castello. Volevo chiederti una cosa, però devi essere sincero, eh.
Dimmi.
Io ho fatto una ricerca su internet su Mario Giordano e ho letto che molta gente pensa che lui prima era una donna. Tu cosa ne pensi?
No, ma che diciamo stupidaggine.
Enrico, non dire cazzate.
Veramente
dai,
è una cosa idiota questa.
O stai minchiate su Giordano, dai.
Che poi tra l'altro quello... Mario è talmente ironico che anche sulla sua voce, ovviamente, come me, che anche io non ho una voce proprio, ci scherza sopra.
Non ha barba, ma una voce acuta.
Allora, cosa vuol dire?
E
quindi?
Allora?
E quindi la stupidaggine è la sua.
A te non può, non lo penso solo io, l'ho letto,
non ho capito, non è che siamo tutti uguali.
A me lei ad esempio, non dalla voce ma da quel che dice, mi sembra un cretino. Tolgo via la parola sembra, però
no, vabbè, il suo parere a me
beh sì, un parere però certificato, il mio è un parere certificato, il mio.
Di te apparenza l'unica cosa positiva è che hai una moglie che è una bella figa.
Da quello
per
che
il
lei
resto, beh, per il resto
questo non so che ne sai lei, ma
altre cose positive.
Enrico, io non ho capito una cosa. Adesso io potrei dire che ne so, te sei sardo, le so così, siccome Giordano una voce così, allora è stato detto.
No, non è che solo la voce, a parte che non c'ho neanche un pelo.
Ma che ne sai tu? Ma che vuol dire? Ma non è che siamo fatti
una donna, secondo me, e secondo altre persone, perché ho fatto una ricerca su internet.
Altre persone,
magari hai fatto un convegno.
Ho fatto una ricerca su internet.
Hai fatto un convegno.
Una ricerca abbastanza attendibile.
Scusi, per chi ha votato lei alle ultime elezioni?
Allora, molti dico, io non ho votato, però se avessi votato, avrei votato 5 Stelle.
Ah, ok, grazie, bene così.
Scusa, uno potrebbe dire.
L'ho capito subito dalla ricerca su internet.
In questo paese.
Uno potrebbe anche dire, Enrico, siccome sei sardo, che so, magari ti inculi le pecore, che ne so,
no,
c'è una cazzata
vabbè,
del genere, ma non lo so, per dire, no?
No,
cioè...
quello, no, magari un giorno andiamo a puttana Sam, Giuseppe.
Ma allora appunto vedi che è una cazzata, allora perché devi dire che quella è una donna perché non c'hai i piedi?
No,
parte che ne sai?
Detto
l'hai visto
gente...
nudo? L'hai visto nudo, Giordano?
No, ho detto che ho cercato su internet e molta gente
ho
pensa
cercato
che,
su internet, che, questa, ho cercato su internet.
Ho detto, che cazzo vuol dire?
Ho cercato su internet.
Questa è l'Italia, tu sei uno di loro, l'hai detto prima, tu sei uno di loro, Cruciani.
Mario Giordano donna,
sì,
non lo so, e mi sono
aperte
un sacco di commenti, di persone che pensano che prima Mario Giordano fosse una donna.
Ma c'è gente che pensa che qualsiasi
cosa. E quindi lei ha fatto diventare vera questa sciocchezza della gente che pensa
che molta gente lo pensa.
Ma che cosa vuol dire molta gente lo pensa?
Poi molta che vuol dire?
Questa è la contemporaneità, questo è il dramma di quello che stiamo vivendo, Cruciani, e tu lo hai contribuito a creare sta roba.
Andrea da Rimini, zitto. Andrea da Rimini, vai.
Pronto?
Dimmi Andrea, dimmi.
Volevo dire, ho ascoltato un intervento di qualche giorno fa, sempre di un ragazzo che vi ha chiamato. Sì. A me capita per lavoro di incontrare due categorie che sono le imprese, gli imprenditori e l'altra le start-up. Allora, le imprese mi dicono che non riescono a trovare personale, che hanno addirittura in mente di farsi delle scuole interne perché non riescono.
Vabbè, ma di che vuoi parlare? Oppure ti devo spedire a Focus Economia, amico mio, di che vuoi parlare? Di che vuoi parlare? Dimmi, di che vuoi parlare?
Del fatto che credo che ai migranti possa sia utile per tutti, anche dal punto di vista solo economico, anche per
che frase è il migrante è utile per tutti, ma che frase è? No, ma che roba è? Ma che vuol dire?
Che sia utile per tutti, che venga fatta una formazione per rispondere ai bisogni delle imprese, se tutto qui.
Abbattere il convegno di Confindustria, va Marco da Milano, vai Marco da Milano.
Marco da Milano,
incredibile, dai, pazzesco. Pronto? Marco da Milano, gente che non capisce la natura di
Marco
questa
Milano, direttore, buonasera.
Pronto, buonasera.
Buonasera, direttore.
Buonasera, volevo dire, io ho un gran mio
bella
amico.
L'ultima copertina che ha fatto, bravo, mi è piaciuta molto.
Non è Marco da Milano,
non è quello dell'Espresso.
Da Milano,
mi sembrava dalla voce un po'.
Un mio grandissimo amico che si chiama Paolo.
Allora?
Sì, mi sembrava un po' strambotto, infatti.
Gravissimi problemi a relazionarsi con le donne.
E allora?
Sì, no, non è il direttore dell'Espresso, indubbiamente, questo ho capito. Prego,
allora,
pronto.
Che saresti te poi?
Allora, lui per 30 anni è... No, 30 no, per 5-10 anni è andato anche dagli psicologi per questo problema.
Allora? E sti cazzi, allora?
Non ce la fa proprio lui, allora io ogni tanto lo accompagno a prostitute, no? E gliel'ha consigliato anche lo psicologo di andare a prostitute.
Sì, sì, no, confermo, non è il direttore dell'Espresso, è proprio un signore che chiama da Milano, si chiama Marco.
È più miserabile questo mio amico, oppure... Sì. È più miserabile un uomo sposato che fa le corna tutta la vita alla moglie.
Adesso questo sondaggio
più,
che lei.
Oppure è più miserabile uno che picca moglie tutta la vita. Cioè
sì, questo
che
sondaggio
che
lei. Quella che lei ci sta sottoponendo.
Aspetta, facciamo questo sondaggio seriamente. Questa ha attaccato il telefono, sto credendo. Adesso lo richiamiamo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara.
Ma scusa, perché è stato in galera tuo fratello?
Perché vendeva la bamba.
Cari amici della Zanzara, un caro saluto da Diego Fusaro dalla Marca di Ancona. Leggo oggi che il bardo cosmopolita del sontuoso attico di Nuova York ha incontrato nel 2008 per la prima volta Joe Pistone, agente FBI che per 6 anni si è infiltrato nella mafia americana. Uno dei momenti più belli e importanti della sua vita, commenta il bardo turbomondialista con noi a Patrizia. Or dunque, con la critica sempre vigile della ragione filosofica, vi svelerò una cosa. In realtà Joe Pistone era il fido uomo del mercato ittico, cioè il baldo dispensatore delle titillevoli aragoste che ogni mattina con la loro talassica fragranza ascendevano baldanzose sull'attico di Nuova York, pronte a conferire la giusta carica al bardo cosmopolita. Di modo che egli potesse poi redigere i suoi volumi pronti a buon mercato disponibili in tutto il mondo. Un caro saluto e fate tesoro di questo disvelamento del vero a cui solitamente non siete abituati. Un caro saluto a tutti.
Il signor Fusaro. Signor Fusaro.
Ma sta male o parla sul serio? Ma delira, cosa fa? Delira.
Allora ragazzi, fra poco chiameremo un personaggio incredibile. Un personaggio incredibile. E sempre se ci risponde.
Dove andremo a finire secondo te? Spiegami, dove ci vuoi portare?
Non lo so, aspetta.
No, fammi capire,
c'è,
non so
c'è
chi è questo
personaggio. Personaggio incredibile che si chiama Brasile. Si chiama ti dico solo, Brasile. Brasile. Si chiama Brasile.
Scusa, sembra il protagonista della Casa del Papel.
È un
cos'è
ultra della Roma, Massimiliano Minnocchi.
La casa sarà un...
Ha il duce tatuato, anche Hitler. Ah. Il padre a Re Bibbia, spacciatore, credo.
Un bel quadretto.
Che pippa cocaina da non so quanti anni. È uno che dice che andava a menà chiunque, adesso non lo farebbe più.
E perché Torino ha attirato la tua attenzione questo personaggio anziché intervistare un esponente dell'Istituto Bruno Leoni, ad esempio? Perché
l'altro giorno è uscito fuori un video dove era in mezzo alla strada con i poliziotti che lo circondavano, in cui a un certo punto, che urlava contro questi poliziotti, diceva a questi poliziotti: "Ah, senza palle, te ammazzo, te mozzico".
Bello. Quindi questo ha catturato la tua attenzione.
Assolutamente, assolutamente.
Ah, ho capito, d'accordo.
Io mi domando a mozzica senza palle. Ah, senza palle. Ma che vuoi senza palle? Per la voce ti ammazzo come
dai. Ti ammazzo io.
Ma che fa?
Ha preso delle denunce. Ricordo che qualche mese fa, intervistato da Lucci, diceva che ha il testone tatuato di Mussolini, Hitler sulla coscia, che vendo cocaina come mio padre.
Facciamo un elenco delle cose sbagliate che hai fatto.
Prendere la cocaina per strada è sbagliato, ma io però lo faccio per campare. Mio padre fa questo, i miei zii fanno questo, perché se mio padre avesse fatto l'avvocato, io ero un avvocato.
Ma tuo padre pure spacciava.
Mio padre ha preso 10 anni.
E il mondo sta
e mostrare in Bibbia.
Ma perché ha voluto fare il contrario?
Perché forse è stata una ribellione con me stesso, proprio per andare a menaggia.
No. E gli andavi a menaggia?
Ah, gente, sì. No, così? No, ai barboni, ai negri, queste cose qua.
Ammazza.
Sì. Ma
scusa, uno forte, muscoloso così, no, come te, stava a pianchi i poracci?
No, no. Non ci stanno poracci in menaggia.
Al barbone che
no, io... vabbè, al barbone quelli che rompono i coglioni lì. Dove stanno i macelli ci sto io.
Marco da Genova, vai Marco, Marco, fra poco chiamiamo questo personaggio, detto Brasile, incredibile.
Cruciani, ciao, dimmi, ciao, dimmi. Sono Marco.
È un culturista, peraltro, un culturista.
Sì, ma che cambia la sostanza.
Dimmi Marco, dimmi.
Allora, ciao, è la prima volta che intervengo, so che vi stanno sul cazzo, ma grazie di esistere.
Cosa?
Detto questo,
cosa?
Io, grazie di esistere, vedi.
Sì,
comunque,
ma chi è che sta sul cazzo a chi? Non ho capito.
No, io ho detto, mi stanno sul cazzo i complimenti, ho detto di solito.
Ah, beh,
mi
meno male, sì. Allora vai avanti, non rompere i coglioni. Allora,
ok, scusa, ascolta, io sono spesso d'accordo con te, ma 20 minuti fa secondo me hai detto una cazzata mondiale.
Cioè quale?
Relativamente ai profilattici, agli immigrati, hai detto che sei assolutamente a favore. E io posso essere anche d'accordo con te, ma hai fatto una connessione senza Dio, cioè, ovvero sì, hai detto poi ci si lamenta degli stupri e non gli si vogliono dare manco i profilattici.
No, non ho detto che
sentire il podcast,
sì, ma il profilattico non c'entra niente con lo stupro. Se uno stupra, esatto, che lo faccia col profilattico senza, è uguale, che vuol dire?
Ho detto
semplicemente siccome alla Lega, che si è opposta a questa roba qua, ho detto siccome siete fissati che sul fatto che gli immigrati hanno il testosterone a 1000, che vengono qui e stuprano più dei bianchi o violentano più dei bianchi o hanno attività sessuale, come dire, no, più forte, allora almeno datevi il preservativo.
Ma chi ha detto sto stereotipo?
Ho capito, ma scusa, di pazienza, ma cosa, non riesco veramente,
mamma mia, come sei pignole, non rompere i coglioni. Ho detto semplicemente che opporsi alla distribuzione di profilattici pure agli immigrati è una stronzata.
Okay,
è una puttanata, dai.
È anche una puttanata.
Alberto da Roma, dimmi.
Pronto, allora, ciao Giuseppe, io volevo chiederti un parere, un consiglio. Sto partendo per lavoro con una mia collega dove c'è un forte feeling e dove c'è stato qualcos'altro.
Che avete fatto? Avete scopato o no?
No, noi abbiamo scopato, ci siamo limitati al petting.
Che avete fatto? Te l'hai toccata? Ti ha fatto una
pompa? Allora, un esempio. Quando siamo a prendere il caffè alla macchinetta, io gliela appoggio dietro e lei ci si strutta.
Ma che porcheria,
ma scusa, ma questo,
ragazzi,
non è solamente...
Ma è una porcheria raccontarlo in diretta radiofonica. Se io spero, ma lei è sposato.
Aspetta, devo chiamare Brasile, aspetta, devi essere veloce, devo chiamare questo, sì, se non mi sfugge.
Stiamo partendo insieme, tu che cosa faresti? Te la scoperesti?
Ma figurati,
ma che domanda?
Ma lei secondo me è tutta una balla.
Non voglio tradire mia moglie.
È pure sposato questo.
Lei è un fake assoluto.
Beh, vattene a fanculo, va, ciao.
Chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Chiamiamo, allora, come si chiama questo? Minnocci, Massimiliano Minnocci, detto Brasile. L'altro giorno, prima un video, poi una foto in caserma, là in una stazione di polizia dei carabinieri con la faccia piena di sangue. Signor Minnocci, detto Brasile, chiamiamo.
Pronto?
Brasile?
Sì, chi è?
Sono Cruciani, Radio 24. Come stai, Braci?
Bene, bene, fratelli, bene, grazie.
Senti, ma che è successo?
Sono amici,
ci spieghi bene la cosa, quello che è successo. Ti vogliamo mandare in diretta nazionale.
La mia versione.
Sì, la tua versione. Come hai spiegato sui social, eccetera, di questa immagine che abbiamo visto, sta foto con la testa tua piena di sangue. Alla fine, qual è l'accusa che ti hanno fatto? Resistenza
pubblica? L'accusa, bravo, resistenza, oltraggio, tutto. Mi hanno dato otto di tutto, fratelli. Otto di tutto, oltraggio, resistenza, violenza, tutto mi hanno dato.
A partire, da, a partire da quella storia che eri mezzo nudo per strada.
Certo, certo. Sì, sì, quella lì.
Ma che ci facevi mezzo nudo su in strada con la pioggia? Che cazzo ci facevi?
Ma mezzo nudo, diciamo che avevo le ciffette pericchiate, ecco, quello là, quello è vero.
Beh, qualcos'altro ti rifatto, secondo me.
Beh, allora. Sì, vabbè, diciamo, un po' pure qualcos'altro. Diciamo che stavo modificato, dai.
Stai modificato? E vabbè, gli hai detto a quello, te mozzico sul naso, che gli hai detto? Te mozzico.
No, vabbè, ma ce l'avevo con loro proprio. Io mi sono assunto tutte. Tutte le mie responsabilità ce l'avevo con loro, io ce l'ho con le guardie, io ce l'ho con le forze dell'ordine.
Ma perché ce l'hai sempre con le guardie?
Perché mi hanno bevuto tutta la famiglia a me, io sono la famiglia decimata perché mi hanno bevuti tutti, ce l'ho con loro tutta la vita che stanno perseguitando la mia famiglia.
Ho capito, Brasile, se tu tuo padre,
se
che tuo padre che ce la spiega,
però scusa,
tuo padre no, dice Parenzo, se uno fa dei reati,
no, io dico se uno commette dei reati è ovvio che no, poi mi scusi signor Brasile, voglio capire questo signor Brasile,
bello di casa,
ma che bello di casa signor Brasile, perché lei chiama fratellino Cruciani? Mi interessa molto che il signor Brasile,
no, io chiamo fratellino tutti perché
no, a me no, per cortesia, lei ha chiamato fratellino Cruciani,
io gli voglio a pelle, gli voglio bene, capito? C'è a pelle perché uno naturale, uno naturale.
Ma che
non
naturale?
Non mi fa dire parolacce, come si chiama questo?
Parenzo.
Sono contento che lei non conosca neanche il mio nome. Mi rassicura, posso dirlo?
Non mi fa dire, no, ma io tanto non mi fa dire niente. Dai, sì, bravo, Parenzo. Già mi sta sul cazzo, pare, devi dire la verità.
Bene. Posso dire che sono felice.
Puoi dire quello che te pare, tanto non te
guarda. Sono contento che il signor Brasile di stare sulle palle al signor Brasile.
Perché ce l'hai con le forze dell'ordine, questo t'hanno
io ce l'ho la vita, tutta la vita che ce l'ho con le forze, ma non è una vergogna,
cioè, che t'hanno fatto ai guardie, che t'hanno fatto,
ma hanno fatto che ci, purtroppo ognuno qui fa il lavoro proprio,
ma chi lavora, se uno commette reati, scusami signor Brasile,
ma fa cazzo, stai a parlare, sta buono. Commetto reati, so qualche anno che da quando che sono uscito dal carcere che sto ricadritto.
Tuo padre?
No, mio padre mo esce fra 4-5 anni, esce fra un pochetto.
4-5 cazzo,
quanto ha preso? 20 anni, quanto ha preso?
8 e 9
anni per spaccio di cocaina là, consumo,
no tutto a posto, non ha preso,
vabbè, cioè,
non mi hanno trovato niente.
L'hai detto più volte che tuo padre è uno.
Vabbè, ma io non devo di niente adesso. Però se mio padre faceva avvocato, sta pur sicuro che faceva avvocato. Mio padre avvocato non ha fatto, ho fatto altro.
Capito? Tutto, però tuo padre qualche reato ha fatto.
Ma lei, scusi,
pure.
Come immagina il suo futuro, signor Brasile? Adesso glielo chiedo sinceramente.
Io adesso sì, signor Paparazzo, come ti chiami?
Parenzo.
No, va bene,
Parenzo,
che non conosca il nome, bene.
No, ferma, io sto lavorando adesso, io faccio una collaborazione dentro uno studio di tatuaggi.
È vero.
Quindi,
sì,
purtroppo sono nato e cresciuto in una famiglia particolare, ho seguito le orme della famiglia, che te devo dire?
Purtroppo il problema è sempre la cocaina, quello è il punto, quello è un problema serio.
Quello è un problema serio.
Ancora fai uso tu o no?
No, diciamo che è qualche mese, è da lì, è un mesetto che non tocco niente.
Condivide le idee di Cruciani, mi pare, no? Giusto per capire, le condivide, no? Tra me e Cruciani, lei condivide le idee di Cruciani, mi pare?
No, per esempio sugli immigrati, che ne
su
pensi
tutte le
immigrati?
Quello che dice Cruciani.
No, vabbè, qui sfondi proprio un portone.
Certo. Lo ripeta. Io condivido le idee dei Cruciani.
Io condivido le idee mie. Ascoltate, quando è successo che praticamente qui dovevano fare una manifestazione di Casa Pound,
sì,
perché diciamo si stavano comportando un po' male sti sozzoni qui, no? Sì. Allora che è successo?
Sozzoni chi? Gli immigrati?
A parte,
dici?
Non servivano i guardie, perché qui alle ce la faccio io, no, le guardie qui a casa mia. Questa è casa mia.
Ci pensa lo Stato, mi scusi signor Brasile, ma ci pensa lo Stato. Ci pensa lo Stato.
A casa tua, manca a casa tua, tu comandi.
Allora
casa
che
faccio io a guardo io la cosa qui.
A me un po' preoccupa il fatto che guardi tutto lei, francamente.
Fa più sciaccocciare.
Sì.
Non è che mi posso passare a guardia dietro, capito?
Cioè,
poi
tu dici,
che vado a denunciare la gente.
Tu dici,
capito?
Ci vuole la giustizia la devono fare le persone, dice, no?
Dentro le borgate se la devono fare da soli, poi al centro se la fanno come io farò a loro.
Senti, dunque tu gli immigrati, fosse per te gli immigrati tutti a carci nel culo, minimo.
No, ti dico, io sono molto sincero. chiaro, io sono molto evoluto. Sì. A me gialli rossi adesso... verdi, basta che si comportano bene, cioè ci può stare tutto qua.
Sì, ma inizi lei a comportarsi bene. Ma guarda, io vado di matti, però. Nostro, mi scusi, però. Professor Brasile, mi scusi, però, ma adesso mi sembra veramente indegno quello che lei dice. Cioè, va a fare la morale agli immigrati quando lei non è uno stinco di santo. No, ma voglio dire, devono rispettare le leggi qui nel mio quartiere. Ma inizi lei a rispettare la legge, no? Ma ragazzi, Cruciani, digli qualcosa, scusa. Ma come fa uno a dire devono rispettare le leggi e poi è lui il primo che è fuori legge? Ma di che parliamo?
Ma io sono italiano, posso... Ma tu ti preoccupa?
Ma che vuol dire? Io sono italiano e posso non rispettare la legge?
Già io posso sbagliare che sono italiano. Loro sbagliassero era il paese di loro, parezzo.
Ma che ragionamento
allora,
è?
Facciamo,
ma digli qualcosa, Cruciani, digli qualcosa.
Mettiamo un punto in una cosa, scusa Brasile, allora mettiamo un punto in una cosa. Quelli che hanno ammazzato Desiree l'altro giorno, che gli faresti?
No, vabbè, quelli dovevano mettere ai comuni, perché in carcere ci stanno i comuni, no? Invece di metterli al braccio protetto, quelli vanno messi in mezzo ai comuni e fagli rompere il culo come gli hanno rotta qua la poraccia, capito?
Perché tu non ti fidi della giustizia normale?
No, sono tutto ancora stiamo a parlare, ancora la giustizia stiamo. La giustizia se la demo fatta, so lì.
Prima gli italiani, tutto comunque, prima sempre gli italiani.
Prima gli italiani e dopo
Salvini ti piace?
Stanno.
Salvini ti piace o no?
Salvini, troppa polizia. Sì, l'Italia sta diventando troppo.
Ho capito,
troppo,
però la giustizia è una come troppo. Cioè, come troppa polizia? Che vuol dire? Che vuol dire troppa polizia?
Salvini mi piace, però sta a far diventare l'Italia che qui fai 18.000 poliziotti e 4 civili. 18.000 poliziotti e 4 civili.
Cioè, tu dici
sta militarizzando Roma proprio. Invece di mettere i soldatini e D'Artagnan de fuori ambasciate a fare i soldatini e mettessero dentro le borgate, che è davvero pieno dei rumeni e dei talebani che vanno a rompere cazzo la gente.
Ma una volta, avevi detto avevi detto tu, non più, credo che non lo fai più, andavi in giro a menare i barboni, i neri,
ma prima quando ero Pischello, ai barboni. Diciamo che facevo
attività giovanili.
Zero, te sto parlando nel 94.
Ah, vabbè, roba dell'estrema destra.
Attività giovanili, sì, cose normali. Ma che bravo.
Senti, ma che
bravo. Giardinaggio, bravo.
Ma che giardinaggio? Ma perché non giocava a Risico da ragazzino? O non si leggeva un libro?
Tu devi giocare a Risico. Io a 12 anni già ero un bandito, tu giocavi a Risico.
Perché sì,
però
certo.
Tu fai
un'offesa.
Tu
sì,
fai l'elogio del bandito.
Tu,
cioè,
Cruciani,
ti piace...
che facevi a 12 anni?
Ma io
non ho capito.
A 12 anni mi facevo le pippe, soprattutto.
Io sono diventato cieco per farmi i panocchio.
Vedi che siete proprio amici dall'infanzia voi due.
Senti, ma gli omosessuali che ne pensi dei froci tu?
Ma sono tanto carini, ma lasci perdere. Ma che basta che il culo è di loro, ma che te frega? Ognuno col culo c'è su, ci fa quello che gli pare.
Questo pure
il filosofo.
Ma che cazzo.
Basta che non ti rompano il cazzo, diciamo, questa è la tua.
È ovvio. Lo sai come diceva Thomas Miglia?
Che dice?
Che su sta fava si scureggia, capito? Allora
c'è chi cita Einaudi e chi cita Thomas Milian, vabbè, bellissimo.
Ma chi è il pilota della Formula 1? Chi è?
Einaudi.
Vabbè.
Senti, ma i tatuaggi ce l'hai ancora? I tatuaggi addosso? Pure Mussolini e Hitler, purtroppo.
Hitler sul quadricipite, Hitler e Mussolini sulla balconata di Piazza Venezia, certo.
Nel sedere doveva tatuarselo.
No, ce l'ho sul cazzo, c'ho un cazzo di firma di Aragosta, c'ho.
Lì ha fatto bene a tatuarselo.
L'Italia doveva essere un po' così adesso,
un po' di ordine, dici, un po' di ordine.
Sì.
Ho capito, però l'ordine è incompatibile con la cocaina, col casino per strada.
C'hai perfettamente ragione, ma Hitler si aveva allucinogeno, te pensare.
Lo so,
in
infatti,
qualche modo.
Quello potrebbe giustificare la sua follia, infatti.
Quello è vero.
Era pure mezzo frocio.
Sì, dicono un po' bisessuale, dicono.
Sì, diciamo che non era
tu, no,
quello
il
suo problema.
No.
Scusa, ma è vero che tuo padre c'aveva invece la faccia e il martello tatuato?
Mio padre c'aveva la faccia e il martello, poi si è rifardito, sta carogna, si è rifardito e si è fatto dux.
Si è fatto
alla
dux.
Alla fascia di Parenzo, capito?
Cioè, chi è che si è fatto dux?
Se vi piace così.
Mio padre, dentro al carcere, mo gli sta a partire la brocca, mi pare, dentro al carcere gli è partita proprio la brocca.
Perché gli è partita la brocca?
Perché si è rifardito a estrema destra.
Voglio chiedere a Brasile perché davvero, una volta chiusa la telefonata, non prova a incuriosirsi, ad esempio, e guardare su Google i principi democratici e le grandi frasi di Einaudi, per provare ad avvicinarsi a una cultura vagamente liberale, per provare.
non ce la posso, ma no, non ce la posso fare, a parte che si legge come gira la testa, che ci vedo poco. Okay.
Tu, l'ultimo libro che hai letto, qual è stato l'ultimo libro?
Ne 82, le alghe marine là, quelle là che ti danno a carcere là, sotto i mari là, le leghe sotto i mari, chi era?
Ah, 82,
le alghe,
insomma,
20.000
anni.
Leghe sotto i mari, quelle alghe,
bravo,
Giulio Verne.
Bravo, bravo.
Ma scusa, non ho capito, tu oggi per chi voti?
20.000 leghe sotto i mari!
Non voto, non voto, non voto.
Ma come
non
voto, oggi, se dovessi votare oggi,
no,
qualcosa
nulla,
voterai,
nulla.
No? A te, poi, a te però essere un bandito un po' ti piace, diciamo la verità, cioè a te...
Sì, sì, un po' sì, ma te... io fondamentalmente nasco proprio per fare quello, ti dico la verità.
Ho capito, però lo sai che, tu lo so, nasci proprio per essere un bandito, tu lo sai che poi la fine dei banditi o è sottoterra oppure in carcere. È difficile.
Io infatti, grazie a me, io l'ho sempre detto nei miei filmini, io grazie a mia moglie, io sino o piavo 30 anni o stavo sottoterra.
Io voglio capire una cosa, per esempio la cocaina, ma... che effetto ti fate? Perché ti piace così tanto?
Mamma, ma capo, no, purtroppo manca porta, ma io ormai so proprio d'acqua dolce, nel senso che ormai non posso più fare niente, sono delicatino, faccio due cosette e manca porta proprio.
Cioè sbrocchi proprio?
Cioè, sì, ma parte proprio la brocca proprio. No,
cioè,
no,
hai pippato l'ira di Dio,
Tutto, i grattacieli proprio, sì.
Grattacieli, però non si può.
Come grattacieli?
Quanto carcere hai fatto?
Mi sono fatto 2 anni e poi 8 mesi da destino finale.
Ti porto a vedere Shakespeare.
Ma a Milano o a Roma?
A Roma, lui
a
sta a
Roma,
io
ti
sto
porto
a
vedere.
Milano.
A vedere
Shakespeare.
Ti porto a vedere Romeo e Giulietta di Shakespeare, una cosa straordinaria.
Andiamo.
Invece, io e te dovremmo andare a vedere insieme un derby. Cioè,
io sono la rifila fino al 2023. Però.
Ecco, vedi? Come? Ti conviene che vada
a cioè, non puoi andare allo stadio fino al 2023.
Contro i russi.
Che hai fatto con i russi?
Io ho fatto valere. Sono venuti sotto spicchietto nostro, diciamo che hanno preso la sveglia.
Ma io voglio fare un programma televisivo con te che si chiama La Rieducazione, proprio, dove ti porto a fare delle cose apparentemente noiosissime, altissime, ti porto al Circolo dei Liberali di Milano, all'Istituto Bruno Leoni ti porto.
Ciao.
Come ciao? All'Istituto Bruno Leoni.
Perché liberavo, poracci. Andavo al Circolo dei Liberali perché liberavo proprio.
No, ti porto, scusami Cruciani, un secondo. Voglio portarti con Oscar Giannino al Circolo, all'Istituto Bruno Leoni. Poi ti porto una sera a teatro.
Lo conosci Giannino? Lo conosci o no? Giannino?
Giannino, quello della televisione. Quello con i baffi là.
Quello sì, più o meno.
Sì,
quello
i baffi girati.
Poi vorrei portarti ad esempio a Bruxelles e raccontarti perché l'Europa è importante.
L'Europa la famo noi, io ce l'avevo 50 come me, te la facevo te Europa, prima te la facevo te Roma.
Il terrore, cioè, il terrore.
Ciao Brasile, ti abbraccio. Ciao.
Poi ti vorrei portare alla Galleria Nazionale d'Arte Contemporanea, ad esempio.
Ma che vedi, i pipistrelli in balsamati.
Ciao Brasile, ciao.
Belle mia, ciao belle mia, ciao.
Vattene via, Satana. Dimmi come ti chiami.
Demone scimmie.
Allora, ho disegnato un meraviglioso tricolore perché non ho abbastanza soldi per comprarmi la bandiera, ma si vede che è un tricolore. Però siccome che ho lavorato per questo Stato, per questa intelligence, per questa gente di merda e non mi hanno pagato, io ora voglio bruciare il tricolore. Facciamolo insieme tutti, dai.
Bruciamo il tricolore, tricolore. Bruciamo il tricolore, tricolore. Bruciamo il tricolore, tricolore. Bruciamo il tricolore, bruciamo il tricolore.
Soldi per la bandiera, no?
Cosa sta dicendo quel mostro?
Bruciamolo, lasciamolo ardere fino in fondo. Lasciamolo ardere, guarda il tricolore, pezzo di merda.
La zanzara.
Io non so mai se è giusto fare gli auguri di compleanno oppure no. Hai un anno di più! Sei un anno più vecchio, sei un anno più vicino alla fine. Eppure siamo come dei cretini. Regali, buon compleanno, felicitazioni. Ma che siamo noi? Dei pezzi di merda.
Ma guarda, sei un gran figlio di puttana. Sei un gran figlio di puttana. Capito? Ma nel senso buono.
Tutto cambia. Think about you since the day you've been
gone.
Io lavoro al CERN e vorrei confermare al demone scimmia che le sue teorie sull'antimateria e sull'aldilà le abbiamo prese di buon gusto e di buon grado, e ci scusiamo se stiamo fratturando l'universo.
Demone scimmia è sempre con voi, con il pueblo, e se combatterà sempre per noi.
Da Giletti ieri sera si parlava di sex toys e masturbazione, caro David.
E dopo però io ero
sex
nella prima
toys,
parte.
Sì, vabbè, non ti
sono...
preoccupare, non specificare, no, dico, non no, è un problema.
No, sono uscito a un certo punto.
Perché quando vedevi tutte queste porno star,
pensavo di stare alla Zanzara a un certo punto, quindi sono, esatto, ho preso l'uscio.
Invece suggerisco al dottor Giletti, che sicuramente ha l'ascolto di questo programma.
No, ma come, scherziamo, un fan assoluto.
Ecco,
ma
appunto, Sergetti, consiglio ogni tanto di portare il signor Parenzo in una discussione, no, con qualche porno,
ma no,
star.
Ma infatti
qualcuno.
Ieri abbiamo concordato tra un blocco pubblicitario e l'altro, ti inviteranno prestissimo, perché ti considerano,
io no.
Rispetto a quell'argomento, ti considerano praticamente come fossi il rettore della Università di Pisa. Cioè,
sì,
ti considerano a un livello...
Carità, non me ne vergogno. No, ma dovrebbero portare te come contrattare.
Sono...
Come contrattare.
Ma io non sono così preparato come te sulla
allora,
materia.
Allora, a un certo punto c'era una pornostar o ex pornostar, là, come si chiama, Michelle, e il professor Zecchi sulla masturbazione con i sex toys. È inutile dirvi da che parte sto, naturalmente.
Secondo me la masturbazione fatta con i sex toys o in qualunque modo si voglia è il più grande atto d'amore che fai verso te stessa, perché dare piacere al proprio corpo secondo me è un atto d'amore, cioè...
Ma non è, ma che atto d'amore, ma che mi dà piacere al proprio corpo?
Ma come lo definisce lei?
È un'alienazione totale, alienazione, la chiamo alienazione, e fare del sesso mercato, è una cosa, ma, a mio parere, no, profondamente
cosa
diseducativa.
Cosa c'entra
profondamente,
del sesso mercato,
guardi,
con la
è profondamente diseducativa.
Io non capisco il professor Zecchi se parla sul serio o no. Che cosa sarebbe diseducativo fare masturbarsi con un sex toys? Non riesco a capire, cioè veramente non riesco a capire. Ognuno fa il cazzo che vuole, no? Cioè, qual è l'elemento diseducativo? Il sex toys è diseducativo, ma è impazzito completamente.
Se c'è un problema oggi è l'educazione sentimentale dei nostri giovani, e far passare l'idea che questo sia una liberazione è totalmente sbagliato, è una schiavitù dove si pensa di poter sublimare il sesso senza l'amore. Questi ragazzi perdono il senso della relazione affettiva, ma lo vogliamo capire? Voi potete giocare come volete, ma non mi venite a dire che queste sono cose che sono accettabili.
Oh, abbiamo trovato il nuovo coso, il nuovo Adinolfi, il professor Zecchi. Il mercato del sesso e la masturbazione sono delle schiavitù. Ma che cazzo vuol dire? Che uno se si fa una pippa è schiavo di qualcosa? Una roba pazzesca, dai.
Questo...
Tu, dai. L'ho ridotta in questo modo, ma mi sembra la cosa, il modo in cui, l'unico modo in cui si può tradurre, dai. Francesco dalla provincia di Bari, vai.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Dimmi.
Allora, io avevo pensato alla risoluzione definitiva per i problemi dell'incasso di immondizia a Napoli, perché mo ci stanno stracassando i coglioni con gli inceneritori, e prima era l'emergenza e ora gli inceneritori. Diamo la gestione dei rifiuti alla malavita. Sempre.
È già così in parte.
Ma io parlo della gestione dei rifiuti della differenziata, pare della differenziata. Almeno fanno qualcosa di buono.
Io sono a favore, guarda, ragazzi, per chiudere qualsiasi discussione, sì, bravo, su tutti gli argomenti, io sono a favore di tutti gli inceneritori possibili.
Bravissimo,
ne esatto. Vorrei 40 in ogni regione,
esatto.
40,
sì,
almeno, 40
almeno.
Scusa,
bravo,
ascolta,
sì,
scusa,
esatto.
Ascolta, questi praticamente non si capisce ancora se fanno bene, se fanno male, e ci sono rifiuti tossici e quant'altro. Diamo un'idea differenziata,
ma tu lo sai, allora Di Maio viene dalla Campania, no? Cioè pure, sì, pure De Magistris credo che sia contrario in teoria ai termovalorizzatori,
sì,
credo,
esatto. Sì, sì,
e
sì.
Lo sapete, diciamo, l'eccellenza tecnologica in materia di termovalorizzatori a zero impatto ambientale, che ne dicano quattro deficienti, dove si trova? Si trova ovviamente nel cantone di Zurigo, e viene ed è una specie di made in Italy. che viene da Salerno, Campania, cioè un'azienda, di Salerno, Campania,
che fa le cose all'estero e non in
Italia.
Fa
i termovalorizzatori a zero impatto ambientale, in teoria.
Scusate, ma il problema sai qual è? È che qui a livello ciclico, a livello ogni
quell'altro
volta,
dice che è vintage il termovalorizzatore, ma come cazzo lo vuole eliminare la monnezza, qualcosa con la differenziata? Sì, d'accordo, va benissimo, ma non basta.
Ma siete morti, siete antimoderni, ma è normale, lo fanno ovunque. Si mangiano, si mangiano i rifiuti, manco, ma non capito niente.
Stavo
scrivendo nel blog, l'ho scritto nel blog. In Germania,
vedo il ticchettio, sento il ticchettio. Sì,
in Germania, che porca sta scrivendo? Che in Germania li mangiano i rifiuti, una cosa straordinaria.
Ma no, non si possono mangiare, Grillo.
Li mangi e poi li defechi. È il ciclo della terra, il ciclo vitale. È tutto normale. A casa mia sono rimasto da casa da solo, mi sono andati via tutti. Mia moglie la costringeva a mangiare i rifiuti.
Era
rifiuti zero, e ora anche moglie zero, tutto zero. C'è più un cazzo di nessuno a casa. Ma era una cosa rivoluzionaria. Ancora le lobby, voi siete ancora legati a questo.
Ma quali lobby?
Voi le lobby in generale. Della Confindustria che vogliono costruire termovalorizzatori, porca puttana, una cosa indegna. Il rifiuto si chiama rifiuto perché viene rifiutato dal corpo, quindi lo mangi e lo rifiuti, la discarica naturale è così.
Ho capito, uno come fa a mangiare la monnezza?
Lo
però,
mangia e così si nutre, è il ciclo della vita, poi muore. Normale, no?
Ho capito, però.
È normale. I rifiuti li mangi tu stesso. È una cosa straordinaria. C'è la suocera che viene a mangiare la domenica.
Sì, sì.
Le fai mangiare i rifiuti, elimini anche la suocera. È così che fanno dappertutto. Ho provato a dirlo a Di Maio, a questi qui che sono andati al governo. Porca puttana, è una cosa pazzesca. Non fanno quello che abbiamo promesso.
Beh, oddio, questo sì, sembra.
Io pensavo che governasse ancora Renzi, il PD. Governo il PD, invece mi hanno detto. No, ci sono Di Maio, Toninelli è diventato ministro.
Eh sì,
ministro.
Sì, glielo comunico.
Ma io scherzavo, ma stavamo scherzando, ma non è possibile, era un gioco, un bluff. Ma come e dive ministro delle infrastrutture.
Sì, non abbia un mancamento. Ma non si sente.
Quell'altro del lavoro. Due ministeri insieme, lavoro e sviluppo economico, porca puttana. Ma non sa niente.
Non si senta male, però.
Era uno scherzo, ma.
Grazie, grazie.
Ha rovinato il paese, ma una cosa.
Massimo, provincia di Milano, vai, Massimo, vai, vai.
Ciao, buonasera.
Dimmi.
Senti, non ti faccio perdere tempo, volevo dire.
Non devo perdere tempo, sto qua.
Sì, bravo,
volevo solamente dire a Parenzo che è un uomo di merda.
Oh, finalmente, buonasera. Oh, grazie,
te lo
come
voglio
sta?
Motivare. Sì, te lo voglio motivare.
No, scusi però, scusi un secondo, scusi.
No, scusi, fammi parlare
parla.
Per piacere.
Adesso.
Ti sei appecoronato davanti a Brasile. Perché ti caghi addosso?
Beh, a pecorata, amico mio. Con certe persone, a parte non è vero, a parte che non è vero. A parte che non è vero.
Non è vero, non ha detto in 10 minuti a uno che si è tatuato Hitler e Mussolini.
Richiamalo. Ma è un povero. È un disperato, richiamalo che glielo dico. È un disperato.
Del mentecatto e del miserabile a destra e a manca.
Sì, certo, a Fiore, a tutti questi qua. Certo.
Beh, ho capito, ma non è la stessa.
Ma io combatto con gente che ha, come dire, un minimo di possibilità di combattere, tipo questo signor Fiore, questa gente qui. Ma voglio dire, come posso combattere con un signore poverino che ha il padre in galera, lui che lui ha ammesso lui di essere una persona un po' ai margini,
un delinquente, dice, mi piace fare il delinquente.
E che cosa vuoi dirgli?
Grazie, buona serata.
Ma che cazzo volevi? Scusa, non ho capito. Che voleva sto Massimo? Damiano,
chiamalo,
provincia di Potenza.
Di nuovo sto Massimo.
Sì, adesso lo richiamo.
È simpatico sto
Damiano,
Massimo.
Damiano, provincia di Potenza.
Sai perché mi è simpatico?
Ci sono,
perché
ci sono.
È più stupido di quelli che chiamano.
Damiano, dimmi Damiano.
Damiano.
Ciao, volevo affidarvi una provocazione.
Dice, ce n'è bisogno perché oggi non ha chiamato nessuno.
Apparenzo di e la sua appartenenza manifesta è alla Verve di Cruciani. C'è una situazione molto paradossale che sta avvenendo in Basilicata.
Che succede? In Basilicata, amico mio, che succede?
Amico mio, è in Basilicata e succede di tutto. Succede
che
in
succede? Basilicata. Dice una cosa che succede, perché io non so quello che succede in Basilicata e tendenzialmente non me ne frega un cazzo, a meno che non sia
non
una cosa.
Te ne frega un cazzo.
No, dipende che cos'è, dimmi.
Le elezioni regionali che sono scadute
Le elezioni regionali. Per me la Basilicata non dovrebbe esistere come regione. Già questo.
C'è ragione, non
già
esistere
non dovrebbe esistere,
regione.
Andrebbe cancellata. Andrebbe
vediamo
cancellata.
Chi è questo? Vediamo troppi soldi, vediamo.
Aspetta, perché dai troppi soldi? Andate in euro, andate.
È per il rifacimento petrolifero più ricco d'Italia.
Allora, che volevi prima? Non ho capito.
Come sta, caro? Buonasera.
Sì, volevo dire una cosa, Parenzo, io l'ho detta, basta.
Ma allora, non è che poi te ne puoi andare.
Scusi, posso chiedere?
mi sembra sufficiente.
Per chi ha votato il 4 marzo?
Guarda, io scusami.
Sì, no, prego.
Scusatemi. Ho buttato 30 anni nel cesso il mio voto dandolo alla sinistra. Il 4 marzo ho votato per Fratelli d'Italia.
Grazie, arrivederci. Prego. Buonasera. Arrivederci.
Grazie.
Tutto chiaro. Tutto chiaro.
Damiano, che cazzo volevi? Non ho capito, Damiano.
Ciao, ti stavo dicendo, penso che fosse importante, anche se mi rendo conto.
Che cosa vuoi? Dimmi.
Basilicata.
La Basilicata. Che succede? Le elezioni regionali. Non so nemmeno quando sono state queste elezioni regionali.
Te lo dico io. 17-18 novembre del 2013.
Allora?
Cadenza naturale 5 anni.
E allora?
La Basilicata è stata sospesa.
È meglio che non votino in Basilicata. Non devono votare. Non devono votare. Peggio se votano in Basilicata. Non hai capito? È peggio se uno vota. Perché di solito è peggio. Andrebbe fatto un governatorato speciale per cancellare la Basilicata.
No,
cioè,
ma perché vuoi
l'amministrazione della Basilicata?
Ma
è un controsenso.
È una terra straordinaria la Basilicata.
Ma sì,
cioè,
ma non dovrebbe.
Anche meravigliosi
turisti. Ma questo non c'è dubbio.
Vuoi, perché vuoi chiudere? Scusa, Basilicata?
Ma non chiudere l'amministrazione, non la Basilicata. Chiudere la regione Basilicata. È un contro, non bisogna più votare in Basilicata. Perché tu sei così attaccato al fatto che bisogna votare in Basilicata? Damiano,
ma
perché?
Così avverrà, perché avverrà che l'attuale giunta regionale di Pittella.
Ma noi
di
che
Pittella,
cosa ce ne frega adesso di Pittella, di quando si vota, di quando non si vota?
È importante, perché c'è da ridere.
Importante perché tu avrai interessi lì, perché
no,
sicuramente
no,
avrai degli interessi a far eleggere qualcuno. Beh, appunto,
sono
certo che sei lucano. Avrai interesse che venga eletto qualcuno o non venga eletto un altro. Damiano, è la solita storia, dai, su.
No, ma non è la solita storia, è qualcosa
allora,
di
che
diverso,
cosa ci vuoi dire? Non ho capito, cosa ci vuoi dire? Che non si,
che ti volevo dire,
che si doveva votare, invece ancora non si vota. Perché non si vota? Perché
non si vota? Perché la giunta regionale ha stabilito così.
E vabbè, pazienza, chi se ne frega, Damiano, si voterà, ma si voterà, ma secondo me è meglio
ma
che non si
normale.
Voti, per me è meglio che non si voti, si manda uno da Roma che scioglie tutto, che non amministra più, tutto, via, ma che serve, a che serve la giunta regionale della base, ma ragazzi, ma stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio, fermo lì.
Tu, signor Macron, non hai capito, Macron, che le cose in Italia stanno cambiando. Adesso basta, Macron, ci hai rotto le scatole. Ricordati che la pazienza degli italiani ha raggiunto un limite. Tu che sei stato eletto perché lo hanno voluto le multinazionali. Tu che pensi di continuare a svolgere una politica imperialista in Africa. È venuto il momento della resa dei conti. Signor Macron, eletto da lobby di potere, che ha ingannato il popolo francese, che ormai ti comincia a odiare come ti stanno odiando ormai da diverso tempo gli italiani. Tu, signor Macron, tu, signor Macron, tu, signor Macron, tu, signor Macron, tu che sei stato eletto perché lo hanno voluto nazionali. Tu, come Macron, è venuto il momento della resa dei conti, signor Macron.
La Zanzara,
in diretta dal terzo posto sacro al mondo, per loro la grande moschea di Sheikh Mohammed bin Zayed. In diretta live per voi fedeli.
Allahu Akbar. ig.gruppodepasquale.com. Lavora con noi. Chissà, fa. Vi presenta La Zanzara.
La ci vuole anerchie.
Già l'ho detto. La topa deve essere pelosa, basta. Non come le barbe, capite? Come a te, capito? Tutta la barba fatta. Ci vuole pelo là. Lui, appunto, l'uomo perché sta scendendo? Perché non si arrabbi più, vedi tu tutte queste cose, cazzo qui. E là, queste cane mutano, tutte rasate, dici, ma chi è la barba? Chi è questa?
Allora, questo era il messaggio.
È il mio messaggio, a me mi sembra Durecchi.
Vittorio.
A me mi sembra Durecchi, innanzitutto.
Vittorio e Salvo, che saluto. Perché...
Non me ne freghi niente a me, che si chiama, come si chiama, Vittorio e Giorgio. La barba è puzzolente perché probabilmente costui non sa fare neanche sesso, perché quando ti fai una bella leccata purtroppo la barba si sporca, eccetera eccetera. Non credi che uno come fa a fare l'amore? Subito vado lo barbiere a farselo sciampo. Prima cosa.
Un altro cult Semproni di questi giorni, caro David, per dominare una donna bisogna avere... Senti, senti questa cosa, è di un cult pazzesco.
Mi fa schifo.
Senti, senti.
Se hai la condizione fisica, lo domina il pallone. È come l'uomo quando va con la donna, no? Tanto per dirci. La domina se l'anerchia si alza, se no come fa? Se
quella
si
alza.
E vabbè, ma se io ti faccio l'esempio proprio terra a terra. E che vuoi dominare? Se si pieghe quella non si indossa.
È praticamente quello che ha detto De Laurentiis oggi, il presidente del Napoli. Non è molto diverso, insomma, con l'accento pescarese questo qua, ma è più o meno la stessa cosa. Però ragazzi, fermi tutti, come preannunciato nella puntata di venerdì, oggi cercheremo di disvelare un grande mistero. David, devi stare sinceramente muto in questo frangente, perché il divino Telma, che fra poco saluteremo, ci dirà in maniera credo definitiva se trattasi, stiamo parlando ovviamente di Papa Francesco, del Papa o dell'Anticristo, un impostore oppure il Papa vero. Divino, buonasera. Buonasera Divino.
Vi salutiamo e benediciamo da Cervinia, amatissimi figli.
Caro Divino, mi dica tutto. Allora, come ha studiato in questo weekend su questo tema?
Beh, in verità proprio ho studiato, forse non era necessario, ecco, perché appunto questo tema l'abbiamo affrontato in almeno una tesi magistrale, quella che era dedicata alle teorie sulla fine dei tempi,
sì,
e quindi era dedicata inevitabilmente, sì, perché noi siamo partiti dal Vecchio Testamento,
non c'è dubbio,
era inevitabile parlare anche dell'Anticristo,
sì,
quindi lo conoscevamo questo tema.
Lei come lo considera allora, bene, il Papa? Come lo considera, l'Anticristo?
Vorremmo partire però da una considerazione, cioè la trasformazione, perché
questo è il punto
dirimente, la trasformazione del Pater Noster, cioè il Padre Nostro che tutti conoscono,
sì,
la trasformazione per opera di una commissione della CEI,
sì,
ecco, il problema grosso, gigantesco, proprio gigantesco, è che Bergoglio e i suoi servitorelli non ha il potere di modificare la parola di Dio.
Ma figurati,
la peculiarità del Padre Nostro è che è stato questo testo rivelato direttamente dal Nazareno a beneficio dei fedeli.
E dunque?
Ed è completamente diverso da altre preghiere costruite a tavolino, per così dire, come l'Ave Maria, oppure la preghiera per i defunti o altre cose.
E allora?
Il Padre Nostro è rivelato, naturalmente, per chi ci crede, questo è ovvio, è rivelato da Dio, visto che Gesù Cristo...
E dunque non poteva essere toccato, giusto?
La dottrina cristiana è parte integrante della divinità. Quindi, andando al punto, Bergoglio non può, lui né i suoi servitori, loro che sono soltanto uomini, anche se palesemente vanagloriosi, non può impadronirsi di una preghiera donata dal Nazareno che è immodificabile.
Mi sembra un ottimo trattato di teologia, Divino. Allora, la cosa che vorrei capire è questa: non potendosi appropriare di questa cosa, ha commesso un errore gravissimo nel modificare il Padre Nostro, no?
Certo, ha commesso un crimine.
Un crimine,
un crimine di lesa maestà. In questo caso la maestà divina.
E dunque?
Siamo proprio al sacrilegio sommo.
E dunque non potrebbe indossare
all'impietà.
All'impietà, non c'è dubbio. Dunque non
può,
non
ha... In conseguenza noi abbiamo provveduto con una formula tradizionale cui potranno associarsi tutti i fedeli che sono in ascolto e che è replicabile.
Sì,
abbiamo provveduto a scomunicare Bergoglio e tutti i suoi complici.
Aspetta, fermi tutti. Allora, Divino, lei vuole, con una formula molto semplice, scomunicare Bergoglio perché ha commesso un crimine gravissimo nel modificare il Padre Nostro, giusto?
Certo. Qual è la formula? Un crimine gravissimo contro la maestà
di quell'io che lui dice di servire sì. e di cui si proclama sì. vicario.
Sì, vicario.
Resta da capire se il esatto. Dio di cui lui parla molte volte a sproposito lo considera il suo sì. vicario.
Questo
di solito è un problema per le due parti, non può deciderlo solo.
Certo,
uno.
Invece lui si autoproclama vicario, ma in realtà lei ha molti dubbi su questo divino, o sbaglio?
Ma, sì. Sì, perché se lui fosse veramente normale, un servo fedele di Dio,
sì.
non avrebbe commesso
questo crimine,
un
sì.
crimine di tale gravità. Sì. Se poi, l'altra possibilità, unica alternativa, lui è pazzo, se lui fosse no, lui, ecco. pazzo, anche
lui
tale caso
chi
dovrebbe dimettersi. Essere
chi,
isolato,
ecco,
andare in un convento
la sua convinzione
per espiare comunque... o le sue colpe sì. o la sua follia.
Ecco, ma lei pensa che sia pazzo o è semplicemente l'anticristo? Questo è il punto fondamentale.
Papa,
noi pensiamo che alla luce dei dati in nostro possesso
dati, sì, quali?
Certo lui studio. Potrebbe essere
sì?
un complice dell'anticristo.
Un complice?
Perché l'anticristo
dice, dai.
È un personaggio molto... vistoso, appariscente,
ma chi è l'anticristo?
E potente. Ora, lui, più che potente. Sembra semi-rincoglionito. Perché
come
se
si permette?
Di
una volgarità? Ma come si permette?
È chiaro che
ma come
è
si permette di insultare il Papa?
Ed è divenuto
pazzo.
Un eretico.
Addirittura.
Quindi dovrebbe fare giustamente la fine di Papa Formoso, che come tutti sapranno è stato... giudicato
come
da
si permette di insultare
e dunque?
E poi cacciato nel Tevere.
Cioè dovrebbe essere cacciato nel Tevere, cioè ucciso.
Ma
adesso
male,
non
forte.
Usa più cacciare nel Tevere, adesso però usa l'esilio. L'esilio oppure appunto il ritirarsi in pensosa meditazione.
Ma lei prenderebbe, scusi divino,
autoflagellazione ad esempio in un convento.
Lei prenderebbe
che sta
sì.
facendo alla Chiesa di Roma sono infiniti. E se lui resterà,
sì.
noi assisteremo a ulteriori rovine.
Ma lei,
ecco
lei se la sente? Se la
deciso
sì.
di scomunicare.
Discomunica. Facciamo questa scomunica, divino.
Ma figura, una cosa pazzesca.
Noi leggiamo
sì.
questo testo che poi
breve,
ricordiamo
però,
è reperibile anche nella nostra pagina Facebook.
Ma figura,
perché
non ce l'ha un cazzo di nessuno.
Questa scomunica reiterata anche nei giorni successivi.
Vai,
ecco.
Vadi.
Anatema all'empio servo di un dio minore.
Ma è pazzo, dai.
Allo scopo di arrestare il cammino dell'impietà, volgiamo lo sguardo ammonitore e la nostra parola salvifica,
sì?
protettrice del popolo di Dio,
sì?
verace ed incorrotto,
sì?
ovunque sia e sarà, fino alla consumazione dei tempi.
Vabbè, poi?
Tu, servo del maligno, attorniato da sicofanti e pennivendoli, hai osato tramare contro l'unità della Chiesa e il tuo Dio,
sì.
e financo posare le tue mani
sì.
su ciò che non ti appartiene e mai ti apparterrà. La preghiera donata agli umani dal Nazareno non disponibile se non a lui.
Allora?
Noi, pertanto,
sì.
alla luce della tua acceleratezza,
sì.
valutando
sì.
che sei empio, sacrilego
sì.
ed eretico,
sì.
lanciamo anatema su te e ti scomunichiamo.
Bene.
Analogamente
sì.
lanciamo anatema e scomunichiamo
sì.
i sacerdoti, parroci, presbiteri, vescovi, cardinali e quanti appartenenti agli ordini monastici
sì?
se osassero recitare il Pater Nostre nella forma da te suggerita e dai tuoi codici.
Benissimo. Caro divino, la saluto. Parenzo, un giudizio su quello che è successo?
Tenetemi la musica sotto, per favore.
Che c'è?
Noi della maggioranza silenziosa
Vi salutiamo.
Aspetta,
mandiamo in diretta a fare in culo
della
questo
Santana.
Povero
noi non
idiota.
Mandiamo una felice serata.
Divino,
agli
aspetti
ascoltatori
un attimo.
Mandiamo
della...
tutti quanti, teniamoci per mano e diciamo al divino Telma: caro divino, vai serenamente a fare in culo.
Sì, va bene, insomma. È chiaro che è un soggetto siffatto, non avendo argomenti culturali di
dove
alcun
le
tipo,
ste cazzate,
perché
divino?
È nato in una fogna.
Come le vengono in mente ste cazzate,
nelle
divino?
Fogne ed incontra i topi suoi confini come
Otelma,
colleghi e sodali.
Otelma, come le inventa
voi capite bene
cazzate?
Che è desolante, è desolante,
desolante
è lei.
Che come le inventa la sua malattia mentale ogni giorno
che voi,
e aumenta sempre di
della
più
della Zanzara,
Otelma,
dobbiate sopportare questo
Amleto Belelli
tento,
Marco
questo
Amleto Belelli
addio,
Marco
addio.
Amleto Belelli
adesso la borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara.
San Gennaro, mia potente, preaddio per tanta gente.
San Gennaro, mio protettore, prega Dio nostro Signore.
One, two, three, four, yeah!
Parenzo!
Tre quattro ore mi già pulizzava sempre, non me ne sono mai accorto di niente, ero sempre libero. Poi la pigliata ha pulizzato tutte cose e tornato a mettere in. E mettete in, una giorno questa cosa, una volta quando brizzava non la cucina, e tu mamma che gli è successo che stai chiedendo a me Roma, e che stai stato. Ad andare, si dice, nessuno mi ha fatto niente, poi vedo la vicina, c'era a me Roma. Io avevo già stato a Polino, non dice manca niente, perché io come mia scuola si fa.
No, scusi, vorrei capire un attimo bene. Tu hai capito qualche cosa, David? Ti prego.
Neanche,
hai
posso capito, dirti, neanche le pause ho capito.
No, è un caso che è successo. Cioè, nei giorni scorsi, in un piccolo paese, credo in provincia di Avellino, se non sbaglio, provincia di Avellino, che si chiama Sperone, c'era una piccola urna, una piccola, no, di quelle, come si chiamano, le urne, dove c'era l'effigie della Madonna, le edicole votive. C'è l'immagine della Madonna che pare abbia lacrimato, la Madonna che lacrima, ancora siamo per quella,
sai.
Con una tale Maria Galarda, una cosa del genere, una signora che è la proprietaria di questa, no, di questa immagine della Madonna, che racconta il ritrovamento. Ti prego di sentirlo, poi ti faccio risentire il pezzo incomprensibile.
Perché io santo ci tengo troppo assai, volevo l'indagare se ho visto che ne santo, capito? Quindi non mi è mai successo mai niente, non mi è mai successo niente. E che le vini mi facete troppo, troppo tutta quanto. E che chiamano, ci dei casco per sempre Magicore.
Per lei, signora, si tratta di un miracolo a questo punto?
Va bene, è morga così, perché io non ho mai visto niente.
Allora, la Madonnina piange a Civitavecchia, a Siracusa, piange a Međugorje. Certo che lei è preoccupata per tutti noi, perché lei dice, cari figli, pregate, la cosa importante, dobbiamo convertirci.
L'ho vista quella lacrima scendere dall'occhio destro fino alla fine della bocca, qualcosa ci dovrebbe essere, ma speriamo che adesso la vengano a prendere i carabinieri. Non so, dicono che ci fanno,
bisogna capire innanzitutto se si tratta di sangue.
Bravo, bisogna capire se è vero o non è vero. Se è vero qualcosa lo decidono loro, non so, le forze dell'ordine, la magistratura, non lo so. Speriamo che non lo so, non so esprimermi più di tanto, che non so che cos'è.
Le lacrime, le forze dell'ordine, i magistrati. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, tu capisci che siamo irrecuperabili in certi posti, irrecuperabili. C'è gente che si emoziona perché pensa che ci sia la lacrima della Madonna. Cioè, io ho visto le immagini, una cosa pazzesca. Ma io ti farei risentire però la signora che ha scoperto, la proprietaria di questa cazzo di urna là, che cosa minchia è. Cioè, perché vorrei una traduzione simultanea.
Io ogni 3-4 giorni mi chiamo a pulire sempre, non me ne giù mai a corteria, ero sempre libero. Poi mi chiamo a pulire tutte cose e tornate a mettere in. E mi chiamo a pulire queste cose, una volta per l'imbrietà, non le cucine, e tu mamma che gli è successo questa chiacchia in Amerun, e che sta stato. Ad andare, righini, ci sono fatti dietro, poi vedere le vicine, c'è Amerun. Io avevo già stato a pulire, non riesco manco niente, perché io come mia scuola si fa.
Io ho capito solo che per 3-4 giorni ho pulito e si è ripulito. Poi c'era che chiagna marrone, cioè piange marrone. E no, ragazzi, dai,
perché ti affascina
che paese,
così?
Ma che paese?
Ma perché ti affascina?
Eppure a Napoli, nonostante la sosta del campionato, continuano a piangere sulla Juventus, naturalmente, e sullo strapotere della Juventus e sulla dittatura calcistica della Juventus. Un piagnisteo continuo.
Ma tu sei della Juve da quando?
Al vino.
E questa linfa vitale, questa forza che voi mi trasferite, mi dà la possibilità di combattere, perché si tratta di un combattimento vero e proprio, nell'ambito calcistico, per l'amor di Dio, senza scantonare, di un combattimento vero e proprio per portare avanti quelle che sono le nostre idee, per portare avanti quelli che sono i nostri concetti, per portare avanti le nostre rivendicazioni giuste e legittime nei confronti di un sistema che non funziona, nei confronti di un sistema che non fa, nei confronti di una dittatura calcistica che noi quotidianamente, appunto, dico, combattiamo.
Eh sì, perché ci avete il cervello con le pigne, ci avete le pigne nel cervello, per questo combattete la dittatura calcistica. Ma si muovono anche i magistrati, un professore di diritto amministrativo che si chiama Clemente di San Luca, un professore, ragazzi, di diritto amministrativo a Napoli, che ha scritto un piccolo libercolo dicendo che lo scorso campionato è stato illegittimo. Ripeto, non l'ultimo dei passanti, un professore.
Noi abbiamo dimostrato scientificamente che il campionato scorso si è concluso in maniera illegittima. Vorrei chiarire.
In che senso scientificamente?
Perché noi facciamo questo di mestiere, noi siamo scienziati del diritto. E siccome...
No, voi siete tifosi e basta. Senti, la Juve ruba, lo dicono anche in taxi.
L'unica maniera per riportare il discorso dello Stato di diritto al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica è farlo con riguardo al pallone, perché il pallone è l'unica cosa di cui si occupano tutti. Eravamo nel tassì e ho chiesto al tassista e gli ho domandato come ha vinto la Juventus bolognese, come ha vinto lo scudetto l'anno scorso la Juventus, e quello ha detto se l'è rubato. Lo dice tutta l'Italia tranne gli opinionisti, che sono in qualche misura incapaci di contraddire il sistema, perché il sistema vuole tutto questo.
Il sistema. Il professore di diritto amministrativo a Napoli, ragazzi, non ce la possiamo fare. La realtà è che non ce la possiamo fare, questo è il punto. Alfonso da Matera, vai Alfo.
Ciao,
dimmi,
ciao Cruciani.
Dimmi Alfo, dimmi.
Ascolta, la trasmissione è tua, corretto che tu possa dire tutto quello che vuoi, però la trasmissione è anche nostra. Hai detto una cazzata sulla Basilicata.
Io ho detto semplicemente che non che sparisce la Basilicata, ho detto la regione è diverso, ma figuriamoci come si fa a far sparire la Basilicata, ma che me ne frega, è stupenda, è meravigliosa, un sacco di gente che conosco.
Io voglio solamente ricordare a tutti
la regione Basilicata è un non senso, mettetela insieme alla Campania, mettetela insieme alla, non lo so, ma non mi interessa la regione.
Lasciamo
Matera da solo, fai come vuoi. Benissimo.
Quindi,
Matera da sola, si amministri
da sola.
Benissimo, sono d'accordo. Sono d'accordo.
È una bellissima città, Matera. Dovete
sì, ma sono
tutti,
d'accordo.
Tutti,
ma che cosa
italiani
vuol dire? Perché tu mi attacchi perché dici, perché ho detto questa cosa?
No.
Gabriele da Genova, ho capito.
Matera,
stato autonomo, benissimo. Gabriele da Genova, vai, Gabriele.
Sì, non ho chiamato per dire questo, ma un piccolissimo inciso, non vorrei contraddire il mio concittadino, il Divino Terma. Ma se è vero come è vero che il Padre Nostro è stato insegnato direttamente da Cristo, è stato posto sulla terra direttamente da Gesù Cristo, non è vero però che l'Ave Maria è stata costruita dalla Chiesa, perché consta della salutazione.
Sì, però adesso Gabriele, non ci mettiamo a fare una discussione teologica sulle frasi del Divino Terma.
No, sui Vangeli.
Francamente a me non me ne può fregare di meno di fare una discussione teologica alle 20:47 qui alla Zanzara. Adesso, di che volevi parlare, Gabriele?
Volevo dire un'altra cosa invece.
Cosa?
Se uno vuole fare una supercazzola, non come
metti bene il telefono, metti bene sto cazzo di telefono.
Benissimo.
Allora?
se uno volesse fare una super cazzo, non come quella di Fusaro, ma molto più terra terra, si potrebbe dire che la natura ha corredato l'uomo delle facoltà sessuali per trasmettere la vita umana attraverso l'incontro tra l'individuo di un sesso, appunto l'individuo del sesso opposto.
Andiamo al sodo, amico mio, non ci fare due coglioni così. Sei partito con la teologia, adesso mi attacchi con un'altra pippa sul sesso, dai, su.
Era per dirti che sesso serve per far andare l'uomo verso la donna, per avere in ultima analisi una relazione, far uscire l'uomo da se stesso, andare verso l'altro. Invece i sexy toys si risolvono in uno
sex toys. Vabbè, ma quello che è anche sex, ma non è quello il punto. Perché sono un ripiegamento? Ma di che parli? Ma quale ripiegamento di cosa?
Perché castrano, impediscono al sesso di far andare una persona verso
ma chi
persona.
Te l'ha detto? C'è gente che scopa tranquillamente in maniera normale e poi usa anche i sex toys per eccitarsi. Qual è il problema? Si usa sia la vagina che il pene.
Non riesco
il
ad
pene.
Aiutarvi in ma questa augusta conversazione.
Normalmente che cosa serve?
Ma non è vero, ma perché
non vi riesco ad aiutare, augusta conversazione.
Però ti posso assicurare che tu puoi tranquillamente usare gli organi sessuali maschili e femminili, così parlo in maniera aurica, così Parenzo non è disturbato.
Nello stesso tempo
utilizzare anche i sex toys senza che ci sia una contraddizione in questa cosa.
Ma gli anelli che tu hai le mani, mi dici che cosa sono quegli anelli che ci hai detto?
Ma cosa cazzo c'entra adesso? Ma cosa
no,
c'entra?
Non c'entra niente, però prima che mi...
Ma non c'entra una sega, ma sono degli anelli perché mi piacciono, ho degli anelli
ma
che mi piacciono.
Ma sono della tua famiglia?
Non c'entra niente, non c'è l'anello di nessuna famiglia. Non c'è nessuna.
Hai le dita piene di anelli.
E allora saranno cazzi miei o no? Se ho le dita piene di anelli, qual è il problema?
Ma non me lo puoi dire.
Ti infastidisce la cosa? Non sono sex toys. Non li utilizzo come sex toys. Non ti preoccupare, non li utilizzo.
Li utilizzi allora?
Li utilizzo per così perché mi piace vederli, mi piace sentire gli anelli nelle mani. Ma qual è il problema? Non ho capito. Perché ti dà così fastidio che uno abbia qua 5-6 anelli in mano? Mi piace avere le mani.
Perché gli anelli servirebbero, sono dei munili, delle cose raffinate che servirebbero per valorizzare, per esempio, una bella mano femminile, delle belle frescose dita femminili.
Ma tu sei veramente pieno.
Invece le dita di un uomo con degli anelli, insomma, è una cosa un po'.
Ma Hitler, ma tu sei pieno di pregiudizi. Cioè, i sex toys non si possono utilizzare perché il sesso è un'altra cosa. Gli anelli sono per le donne. Ma amico mio, ma dattene una svegliata. Fermi tutti, a domani ragazzi.
Ciao caro.
I Mariani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Maffanculo!